Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di testo intitolato Credo, le verità fondamentali della fede, 200 cari amici, edizioni San Paolo, trovate nelle principali librerie cattoliche, potete anche chiederlo o scrivendo qui a Radio Maria o telefonando agli uffici, in ufficio di informazioni. Siamo arrivati, cari amici, siamo arrivati al capitolo quinto, il cielo e la terra. Stiamo facendo l'articolo primo del Credo, sono 12 articoli. L'articolo primo sarà così: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Abbiamo visto finora cosa vuol dire io credo in Dio. Abbiamo visto la parola Padre, quindi il mistero della Santissima Trinità, che è il mistero centrale della fede cristiana. Il mistero della Trinità dell'Incarnazione. Abbiamo visto poi nel terzo capitolo la parola onnipotente, poi abbiamo visto, importantissimo, la parola creatore, dove abbiamo messo in luce che, perché soltanto nella Sacra Scrittura è apparsa questa nozione di creazione dal nulla e di creazione nel tempo, poi abbiamo visto che Dio ha creato un mondo buono e ordinato che è in cammino verso la perfezione ultima. Abbiamo visto che la creazione è ordinata all'incarnazione, l'incarnazione alla divinizzazione, quindi tutto il creato, con a capo l'uomo. E poi abbiamo visto nell'ultima catechesi che Dio con la sua provvidenza conserva e governa con infinito amore tutto ciò che ha creato, in particolare naturalmente l'uomo. Adesso, cari amici, dobbiamo analizzare in questo capitolo quinto la realtà della creazione che viene sintetizzata nella Sacra Scrittura con due parole, il cielo e la terra. Allora, noi nel credo che poi recitiamo durante la domenica, durante la Santa Messa, specifichiamo, no? Che Dio, creatore dal nulla nel tempo del cielo e della terra, ha creato le cose visibili e invisibili. Allora, cosa ci dice la fede a questo riguardo, cari amici? La fede a questo riguardo ci dice, ci svela qualcosa che noi, sotto il profilo sperimentale, non possiamo certamente sapere, non possiamo certamente conoscere, e cioè che la creazione non è formata soltanto dal mondo materiale che noi vediamo, che noi sperimentiamo, che noi possiamo conoscere attraverso l'esperienza e che ha come culmine l'uomo, ma c'è anche una realtà invisibile della creazione che è costituita dagli angeli, che sono purissimi spiriti e quindi non cadono sotto i nostri sensi, ma che tuttavia fanno parte della creazione. Bisogna dire, cari amici, comunque, che l'esistenza di spiriti creati è rivelata nella Sacra Scrittura, ma direi che è un patrimonio, diciamo, molto, un patrimonio che va ben al di là della rivelazione biblica, perché anche in altre religioni si è pervenuti, diciamo così, per intuizione, forse anche per esperienza di carattere spirituale, naturalmente, a riconoscere che esistono anche non soltanto gli esseri visibili, ma esistono anche gli esseri invisibili. Sappiamo che gli angeli, in un certo senso, anche se non così tratteggiati come lo sono nella Divina Rivelazione, però la loro presenza, accenni alla loro presenza, si trovano anche in altre religioni. D'altra parte, la parola angelo vuol dire messaggero, e quindi anche nelle religioni non cristiane a volte si trovano gli angeli come messaggeri di Dio, messaggeri della divinità. Naturalmente noi, cari amici, qui per il momento non parliamo dei demoni, perché poi in un capitolo successivo, perché i demoni non appartengono alla creazione di Dio. Ecco perché quando diciamo che Dio ha creato le realtà invisibili, non parliamo dei demoni. Perché? Perché Dio non ha creato i demoni. Dio ha creato gli angeli, i quali poi, come vedremo in un successivo capitolo, hanno pervertito se stessi diventando demoni. E quindi, cari amici, tutta la realtà creata da Dio, quella materiale, il mondo materiale e l'uomo, come pure quella spirituale di angeli, tutta è buona, tutta è sana, tutta è santa. E questo lo ribadisce la Bibbia, nel libro del Genesi, dicendo più volte che tutto ciò che Dio ha creato è buono. Vi dicevo, cari amici, che la presenza degli angeli o di spiriti invisibili, spiriti purissimi, dotati di intelligenza, dotati di libera volontà, questo accenno agli angeli si può trovare anche al di là, al di fuori della rivelazione biblica, però la realtà dell'angelo, nella sua natura intanto, di purissimo spirito, di realtà creata, dotato di intelligenza e di libertà, ma soprattutto di realtà santa, l'angelo come realtà santa, come messaggero di Dio e come esecutore degli ordini di Dio, come cooperatore del piano di Dio, questa realtà evidentemente noi la troviamo soltanto nella Sacra Scrittura, sia nel Vecchio sia nel Nuovo Testamento, anche se è molto impressionante vedere come soprattutto il Nuovo Testamento, cari amici, sia popolato da angeli. E non solo la vita di Cristo, la sua nascita, l'annuncio, la nascita e poi la morte di Cristo, la sua resurrezione, ma anche durante la sua vita, quando Gesù affronta la tentazione e la vince, poi gli angeli lo servivano. Quindi c'è certamente un'esplosione degli angeli nel Nuovo Testamento come servitori di Cristo, come cooperatori al piano della redenzione, ma è molto impressionante vedere come gli angeli popolano la storia della Chiesa. Basta leggere gli Atti degli Apostoli al riguardo, cari amici. E poi via via tutta la storia della Chiesa fino ai nostri giorni, come gli angeli popolano la vita della storia della Chiesa, e soprattutto lo conosciamo attraverso le vite dei santi, attraverso le testimonianze di tante persone, e soprattutto di santi elevati a uno degli altari, ma non soltanto loro, ma anche spesso anche alle apparizioni della Madonna sono popolate da angeli, come quelle di Međugorje per esempio, quelle di Fatima anche. E quindi gli angeli sono indubbiamente molto attivi non solo nell'Antico Testamento, ma soprattutto direi nel Nuovo Testamento e lungo tutto il corso della storia della Chiesa, fino al punto che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che ognuno di noi, ogni essere umano è assistito da un angelo custode, quindi ogni uomo ha un angelo che lo segue nella sua vita. E questo veramente è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Naturalmente anche la realtà dell'angelo deve essere vista in chiave cristologica, come ce lo presenta il Nuovo Testamento. Gli angeli sono in chiave, sono al servizio di Cristo, quindi sono al servizio della Chiesa, non sono spiriti che in qualche modo ci distolgono da Cristo o dalla Chiesa. E perciò, visti in prospettiva cristologica, la Madonna stessa è regina degli angeli, perché lei è tutta rivolta a Cristo, gli angeli che servono Maria in realtà servono colei che è l'ancella del Signore. Quindi certamente la devozione agli angeli, la conoscenza degli angeli, la devozione agli angeli, la consapevolezza che con gli angeli noi cooperiamo all'opera della redenzione, purché tutto questo sia visto in chiave cristologica, è di grande conforto, di grande aiuto nella vita spirituale, perché gli angeli sono nostri amici, sono sostenitori nel cammino travagliato della vita, perché come vediamo possiamo conoscere la preghiera dell'angelo di Dio che sia il mio custode, illuminami, custodiscimi, proteggimi. Quindi c'è una presenza concreta degli angeli nella vita della Chiesa e nella nostra vita personale. Bene, cari amici, allora vediamo questo primo paragrafo del capitolo quinto. Gli angeli nel disegno di Dio, ma prima vediamo cosa vuol dire cielo e terra. Siamo a pagina 45 di chi ha il mio libro, Credo, le verità fondamentali della fede. Dunque scrivo, dicendo che Dio è creatore del cielo e della terra, il credo vuole affermare che tutto ciò che esiste è stato tratto dal nulla, dalla mano dell'Onnipotente. Per cielo e terra si intendono tutte le cose visibili e invisibili, fra loro legate anche se distinte. Quindi la creazione di Dio è molto più ampia di quello che noi crediamo, di quello che noi vediamo, cari amici. Come d'altra parte anche la realtà della Chiesa. Noi dobbiamo stare molto attenti a non identificare la Chiesa soltanto con la Chiesa pellegrinante sulla terra, oppure militante, come si diceva una volta. Esiste anche la Chiesa che si purifica in purgatorio, ed esiste la Chiesa del cielo, la Chiesa gloriosa. Anzi, quella è la porzione più importante della Chiesa. Perciò dobbiamo avere dalla realtà una percezione che va al di là di quello che vediamo, perché la realtà è molto più grande di quello che vediamo. E questo è valido anche per quanto riguarda l'uomo, cari amici, perché un essere umano non è certamente il suo naso, nei suoi capelli, nella sua bocca, nei suoi vestiti. L'essere umano ha un'anima e poi bisogna vedere a chi è abitata quest'anima, sia dalla Santissima Trinità o dallo spirito del male. Quindi anche quando si guarda un essere umano dobbiamo vedere non solo con gli occhi del corpo, ma anche con quelli dell'anima, e con quelli dell'anima riscalata dalla fede. La terra è il mondo degli uomini, mentre il cielo è il luogo proprio di Dio e degli angeli che lo circondano. Però anche sulla terra gli angeli, Dio e gli angeli sono attivi. Anzi, Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi. E anche la meta, il cielo, a cui l'uomo è predestinato, dalla divina misericordia alla quale deve tendere. La professione di fede del Concilio Lateranense IV afferma che Dio, fin dal principio del tempo, creò da nulla l'uno e l'altro ordine di creature, quello spirituale e quello materiale, cioè gli angeli e il mondo terrestre, e poi l'uomo, quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto di anima e di corpo. E questa è una tesi abbastanza, una tesi teologica, non è una verità di fede. Una tesi teologica secondo cui l'uomo non sarebbe affatto inferiore agli angeli, ma casomai superiore, è una tesi teologica che non tutti condividono, però, perché il Salmo dice l'hai fatto poco meno degli angeli, e allora l'uomo sarebbe inferiore agli angeli. Ma c'è chi sostiene che l'uomo è superiore agli angeli perché in qualche modo, come dice il Concilio Lateranense IV, l'uomo è partecipe e dell'uno e dell'altro ordine, cioè del mondo visibile e di quello invisibile, è partecipe del mondo spirituale e di quello materiale. In che modo? Perché è composto di anima e di corpo. Quindi ci sono alcuni che dicono che l'uomo, in un certo senso, avendo un corpo mortale e fragile, è inferiore agli angeli come creatura. Questa è una tesi abbastanza diffusa, secondo cui gli angeli, dal punto di vista della natura, lasciamo perdere l'elevazione in grazia e quindi il fatto che Cristo si sia fatto uomo e non angelo, ma sotto il profilo naturale, anche sotto la spinta della filosofia greca, specialmente di quella platonica, secondo cui ciò che è più spirituale è più perfetto, secondo questa prospettiva gli angeli sarebbero per natura superiori agli uomini. Ma c'è anche un'altra tesi, portata avanti soprattutto dalla riflessione rinascimentale, no? Di Marsilio Ficino e di tanti altri pensatori del Rinascimento o della teologia rinascimentale, quella che veniva dopo quella medioevale, secondo cui, proprio perché l'uomo sintetizza, l'uomo composto di anima e di corpo, sintetizza il mondo spirituale, quello materiale, proprio per questo l'uomo sarebbe per natura superiore agli angeli. Quindi sono due tesi che si confrontano. Io non mi pronuncio, ma preferisco guardare a un altro aspetto, un'altra cosa, cioè preferisco guardare al fatto che Dio si è fatto uomo, non angelo, quindi Dio ha assunto la natura umana. Questo mi pare molto importante da sottolineare sotto il profilo teologico, cioè il Verbo si è fatto carne, il Verbo ha assunto la natura umana, non la natura angelica. Questo è quello che a me interessa, per carità, cioè mi sento estremamente toccato dal fatto che Cristo abbia un'anima e un corpo come me. abbia assunto la mia natura umana e in qualche modo, unendosi alla sua natura umana, quella che è stata concepita nel grembo della Vergine Maria, il Verbo in qualche modo, dice il Concilio Vaticano II, si è unito in qualche modo ad ogni uomo. E così mi impressiona molto il fatto, non soltanto che gli angeli adorino Cristo, ma il fatto che la Madonna venga chiamata regina degli angeli. Quindi certamente sul piano soprannaturale c'è una elevazione in grazia della natura umana che non ha avuto la natura angelica. Perché la natura umana del Cristo è quella che è stata unita al Verbo, non la natura angelica. Quindi lasciamo aperta la disputa se nell'ordine della natura sia più elevato l'uomo o l'angelo. Diciamo che nell'ordine soprannaturale certamente è stato il verbo assunto la natura umana e non quella angelica. E chissà, cari amici, che questa è un'ipotesi teologica naturalmente, il motivo per cui Lucifero si è ribellato è proprio perché il Verbo avrebbe elevato l'uomo alla grazia incommensurabile dell'incarnazione, la natura umana alla grazia incommensurabile dell'incarnazione. Vediamo adesso, cari amici, gli angeli nel disegno di Dio, cioè cos'è il disegno di Dio? È l'opera di Dio della creazione e della redenzione. Anche Dio fa le sue opere, no? Mica soltanto noi uomini. E cos'è l'opera di Dio? È quella della creazione e della redenzione. Questa è l'opera di Dio alla quale anche noi siamo chiamati a cooperare. Io in questo momento qui, cari amici che parlo e voi che ascoltate, stiamo cooperando all'opera di Dio della creazione e della redenzione, ovvio. Stiamo lavorando per salvare le anime, per diffondere la verità, la luce, la grazia, la pace, la gioia. Quindi questa è l'opera di Dio, Dio ha la sua grande opera, che è quella della creazione e della redenzione. Vediamo qual è il posto degli angeli in questa grande opera di Dio, della creazione e della redenzione. La Sacra Scrittura, scrivo, è popolata dagli angeli dall'inizio alla fine. La loro presenza riempie di sé ambedue i testamenti senza mai offuscare il primato assoluto di Dio. È fuori discussione che l'esistenza di questi esseri spirituali incorporei sia una verità di fede esplicitamente rivelata, oltre che unanimemente attestata dalla tradizione. La parola angelo, che significa inviato, messaggero, indica la loro particolare missione, che è quella di essere i servitori e messaggeri di Dio. Infatti essi contemplano il suo volto, come dice Gesù, vedi Matteo 18,10, e sono ancora i pronti esecutori dei suoi comandi, come dice il Salmo 103, versetto 20. Anche loro sono esseri che Dio ha tratto dal nulla, ma, attenzione cari amici, la loro natura è puramente spirituale, quindi anche se la iconografia o i racconti delle vite dei santi, eccetera, parlano di angeli che si manifestano come se avessero un corpo, in realtà non hanno un corpo. Si manifestano a noi come avente un corpo perché sennò noi non potremmo vederli. Sono creature personali e immortali, dotati di intelligenza e volontà, quindi senza un corpo, senza i vestiti, eccetera, no? Benché siano così spiritualizzati come ce li presenta il Beato Angelico, però gli angeli sono purissimi spiriti, non dimentichiamolo, cari amici. E anche i diavoli sono purissimi spiriti, perché sono angeli decaduti. E quindi, da questo punto di vista, dal punto di vista, diciamo così, naturale, si può dire, si può affermare, che dal punto di vista naturale superano in perfezione tutte le creature visibili, compresi gli uomini, perché è chiaro, cari amici, che l'angelo, come purissimo spirito dotato di intelligenza e di volontà, è superiore a noi. D'altra parte, basterebbe anche calcolare l'astuzia del demonio e la sua potenza, sia pure rivolte al male, per dire quanto è superiore alla nostra. In tutto l'arco della storia della salvezza, noi possiamo vedere gli angeli in azione mentre annunciano il disegno di Dio e lo realizzano con il loro intervento. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, sintetizzando mirabilmente: chiudono il paradiso terrestre, proteggono Lot, salvano Agar e il suo bambino, trattengono la mano di Abramo. La legge divina è comunicata per mano degli angeli. Essi guidano il popolo di Dio, annunziano nascite e vocazioni, assistono i profeti, per citare soltanto alcuni esempi. Infine è l'angelo Gabriele che annuncia la nascita del precursore è quella stessa di Gesù. Vedete questa ammirabile presenza degli angeli nell'Antico Testamento fino alla soglia del Nuovo Testamento, così come la sintetizza il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 331. Ma ciò che colpisce di più è la presenza mirabile del mondo angelico nell'esistenza e nell'opera del Salvatore. Dal momento dell'incarnazione a quello dell'ascensione, noi possiamo vedere come la vita del Verbo incarnato sia circondata dall'adorazione e dal servizio degli angeli. Non c'è da meravigliarsi perché Gesù Cristo è il centro del mondo angelico. Il Vangelo dice che gli angeli sono suoi. Il Figlio dell'uomo, dice Gesù, vedi Matteo 25, versetto 31, il Figlio dell'uomo verrà nella gloria con tutti i suoi angeli. Sono suoi perché sono stati creati per mezzo di lui e in vista di lui, come dice Paolo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 16. E ancora più perché sono i messaggeri del suo disegno universale di salvezza, come dice l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 1, versetto 14. E vediamo, cari amici, come il Catechismo della Chiesa Cattolica sintetizza mirabilmente tutti gli interventi degli angeli nella vita di Gesù. Dice, quando Dio introduce il primogenito nel mondo, dice, lo adorino tutti gli angeli di Dio, Ebrei 1,6. Il loro canto di lode alla nascita di Cristo non ha cessato di risuonare nella lode della Chiesa, gloria a Dio nell'alto dei cieli, quel gloria che noi troviamo nella notte santa, vedi Luca capitolo 2, versetto 14. Essi proteggono l'infanzia di Gesù, servono Gesù nel deserto, lo confortano durante l'agonia, quando egli avrebbe potuto da loro essere salvato dalla mano dei nemici, come un tempo Israele, quando Gesù dice a Pietro di rimettere la spada e precisa non potrei io chiedere al Padre mio una legione di angeli. Sono ancora gli angeli che evangelizzano, in che modo? Annunciando la buona novella dell'incarnazione e della resurrezione di Cristo. Al ritorno di Cristo essi annunziano saranno là a servizio del suo giudizio. Quindi Cristo è stato annunciato dagli angeli quando si è incarnato nel grembo di Maria. Cristo è stato annunciato dagli angeli quando è nato a Betlemme. Cristo è stato servito dagli angeli quando ha superato la tentazione. Cristo è stato confortato dagli angeli all'inizio della passione. Cristo è stato annunciato dagli angeli nella sua resurrezione. E Cristo verrà con i suoi angeli nel giorno del giudizio. Pensate quale presenza di angeli nella vita di Cristo. Tuttavia, cari amici, sarebbe un errore pensare che la presenza degli angeli non continui nella storia della Chiesa. Gli Atti degli Apostoli sono un'eloquente testimonianza di come la vita e la missione della Chiesa vedano l'intervento pieno di sollecitudine da parte degli angeli. Giustamente quindi la Chiesa si unisce a loro nella liturgia. Voi leggete gli Atti degli Apostoli e vedete come sono presenti gli angeli e come è presente anche il demonio. Giustamente quindi la Chiesa si unisce a loro nella liturgia per adorare il Dio tre volte santo, invoca la loro assistenza e di alcuni celebra la memoria, come di San Michele, San Gabriele e San Raffaele. In particolare, cari amici, questa è una verità che alcuni teologi fanno fatica a masticare, ma loro, molte volte i teologi, non leggono il Catechismo della Chiesa Cattolica, e così prendono delle cantonate solenni, come è avvenuto una volta qui a Radio Maria, che un teologo che segnava in una pontificia università disse che l'angelo custode è un'opinione. Allora io gli ho telefonato e ho detto: no, guardi, lei il Catechismo della Chiesa Cattolica vedrà che non è un'opinione, lo dica a Radio Maria, io l'ho fatto dire. In particolare la Chiesa, celebrando la festa degli angeli custodi, il 2 ottobre, les credendi, les orandi e les credendi, cioè se la Chiesa prega è perché ci crede, no? Les orandi, les credenti. In particolare la Chiesa, celebrando la festa degli angeli custodi, insegna che dall'infanzia, e qui cito il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 336, dall'infanzia, dunque attenzione che gli angeli custodi sono di fede, non sono un'opinione per il popolino. No, perché sembra che certi teologi, gli angeli della Madonna sono per il popolino, Ma non lo so io. In particolare la Chiesa, celebrando la festa degli angeli custodi, insegna che, e ci dice il catechismo, dall'infanzia, no, perché c'è tanta gente, specialmente certi teologi, credo che il catechismo sia per il popolino. Il catechismo è per Radio Maria, non per la Chiesa, è per Radio Maria, non lo so io. Dunque, in particolare, la Chiesa, celebrando la festa degli angeli custodi, insegna che dall'infanzia, cito il catechismo numero 336, fino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione. Ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita. Insegnamento della Chiesa, questo. Ogni fedele ha al proprio fianco un angelo custode come protettore e pastore per condurlo alla vita. Fin da quaggiù la vita cristiana partecipa nella fede alla beata comunità degli angeli e degli uomini uniti a Dio. Catechismo 336. E perciò, cari amici, concludo in questo modo: il cielo e la terra sono fin d'ora uniti in un unico disegno di comunione e di amore. Oh, santa pace, gli angeli non sono mica in cielo, sono qui, il mio angelo custode è qui al mio fianco. E è chiaro, non è che io posso offrire una tazzina di caffè, però posso certamente chiedergli di aiutarmi, di proteggermi e soprattutto di difendermi dalle insidie dell'altro, quello che l'angelo decaduto, il quale, quanto a dispetti, non lo batte nessuno.